Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è la settimana di Sanremo e vogliamo parlarne un po' con gli addetti ai lavori. E siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Andrea Zerillo, che è un discografico, diciamo il produttore di Recidivo. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Andrea.
Ciao Dario, tutti bene? Come stiamo? Tutto bene?
Sì, tutto bene. Qui naturalmente siamo un po' tutti in ansia perché è chiaro che è l'appuntamento, diciamo, clou dell'anno Sanremo. L'edizione del 2023 è stata già annunciata da Amadeus. Ecco, voi dal vostro punto di vista, voi che vivete nel settore musicale, no? Chiaramente Sanremo è una vetrina un po' per tutti, per farsi conoscere al di là del discorso dei dischi, perché oramai non è che, diciamo, che i dischi siano più una pubblicità, ma la pubblicità, la promozione è quella di apparire in televisione e uscire per radio. Ma da un punto di vista al di là, diciamo, anche dell'aspetto artistico, anche da un punto di vista, diciamo, dell'industria discografica, no? Perché diciamo che la canzone italiana tutto sommato ha anche un'industria. Cosa si può dire sotto questo punto di vista? Fare impresa in questo settore è comunque una cosa complicata?
Beh, allora intanto è una bellissima domanda, complimenti Dario, perché qui tu hai aperto un mondo, praticamente, hai aperto veramente un mondo vasto, perché allora se noi parliamo di Sanremo anni 2023, allora io dico anche no, non è più una vetrina, o meglio, è una vetrina fino a un certo punto. Se tu mi parlavi chiaramente degli anni 50, anni 60, 70 e così via, allora io ti dico, a quel punto era un business enorme, tant'è vero che in molte case discografiche, molte major non si presentano neanche più a Sanremo. Infatti se tu vedi Amadeus, sono i nomi che parlano, lui tra i big e tra i vari giovani non porta più i giovani, quelli che sanno cantare veramente. Adesso sì, me ne assumo le mie responsabilità di quello che sto dicendo. Non prende più i cantanti quelli reali, cioè prende praticamente tutto ciò che è su YouTube, quindi sui vari social, è già sperimentato. Quindi cosa vuol dire? Che se io, Andrea Zerillo, non mi conosce nessuno, però non mi conosce nessuno, diciamo, televisivamente parlando e radiofonicamente parlando, ma mi conoscono nei vari web, nei vari siti social, YouTube e così via, allora a quel punto io vengo chiamato da Amadeus direttamente, perché se io ho 4 milioni di follower con brani dove sono seguito sui 20 milioni, 30 milioni di visualizzazioni, allora a quel punto vuol dire che io faccio in modo perché io stesso, la mia immagine, non più l'immagine che mi darà la RAI, ma bensì sono io che do la mia immagine alla RAI per avere audience. Non so se sono stato chiaro su quello che ho detto.
Sì, questo è chiaro, anche perché comunque alla fin fine sei tu che dai l'immagine, ma comunque appunto è una trasmissione che ha uno char che nella punta massima della serata conclusiva il sabato raggiunge gli
11 milioni. Assolutamente, però ricordiamoci che aveva perso tantissimo negli anni precedenti prima di Amadeus. Poi c'è stato Fazio, che insomma aveva un po' mobilizzato, ma poi quando è arrivato Amadeus ha fatto il boom. Amadeus ha fatto il boom perché ha giocato facile. Io faccio un esempio, non so se ti ricordi, adesso non mi viene, mi ricordo si chiama Kelly, comunque Enzi Kelly o Kelly, adesso non mi ricordo esattamente il nome, che era un rapper che tra l'altro aveva fatto dei pezzi, dei brani molto discutibili, che aveva, non so se te lo ricordi, che tutti ne avevano discusso di questo brano, insomma un po', diciamo, un po' sotto le righe per quanto riguarda il testo, molto molto cruento, no? Sulle donne, sulla violenza delle donne, insomma trattava le donne nel brano come se fossero praticamente immondizia, come parlava della droga come se fosse normale assumerla, o che chi la prendesse addirittura faceva bene, però semplicemente aveva tot milioni di follower e tot milioni di visualizzazioni nei vari brani. Quindi uno del genere sarebbe mai potuto andare a Sanremo? No, le ore nell'eterno mai, ma Amadeus l'ha preso immediatamente, perché Amadeus sapeva benissimo che se fosse venuto un elemento del genere, sicuramente con tutti i follower che aveva, tanti ragazzi incominciavano a guardare Sanremo per vedersi Kelly. Quindi capisci,
un po' cambiata la politica, la strategia
è cambiata la politica, non è più, siccome io ho capito la domanda iniziale, la tua domanda è una buona vetrina? Beh, su alcune cose sì, ma se dobbiamo dare una percentuale, io ti dico sul 20% ti dico sì, l'80% ormai sono gli stessi giovani che fanno da vetrina addirittura a Sanremo, perché è normale che se Dario ha 4 milioni di follower come iscritti su YouTube e 50 milioni di visualizzazioni per brano, ora faccio un esempio, è normale che a me Rai mi conviene prendere Dario, non mi conviene, anche se Dario canta male, posso prendere, tranne, cioè, e non chiamare a Giovannina, che ha una voce strepitosa e magari meritava, però non la calcola nessuno.
Ecco, so diciamo che in un certo senso sì, ho capito chiaramente quello che dici, perché è evidente che sempre di più i social media, i new media fanno sempre di più da ago della bilancia per quanto riguarda anche i media tradizionali, quali sono la RAI, e ce ne siamo accorti anche, no, dalla presenza su Facebook di tante trasmissioni della RAI, c'è la pagina Facebook di Sanremo, appunto, c'è la pagina Facebook, che so, del tempo che fa di Fabio Fazio, quindi diciamo che la RAI ha bisogno anche dei social media per catturare audience.
Ma signori, i social media stanno battendo di gran lunga le... così accadrà, più passa il tempo, più le televisioni e le radio perdono, più i social vincono, ma questo, ragazzi, è il futuro.
Ecco,
non
io però la domanda
fare.
Che abbiamo un po' colto il tema dell'intervista, quello di cui volevo parlare, senz'altro hai dato una bella risposta, però diciamo che la mia domanda era anche un'altra.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E diciamo, da un punto di vista anche di economia, come tu sai, no, si fanno sempre i bilanci su come un determinato settore dell'industria, che so, dell'automobile, del tessile, no, incidono sul nostro PIL nazionale. Diciamo che anche la canzone italiana in qualche modo incide sull'economia italiana, perché la canzone italiana si vede in tutto il mondo. Ecco, sotto questo punto di vista qua, che cosa possiamo dire, Andrea?
Allora, sotto il punto di vista quanto è remunerativo, praticamente quanto può essere remunerativo la discografia italiana nel mondo? È questa la domanda?
Sì, più o meno, che importanza ha, diciamo, nella nostra economia, anche considerate anche il metodo con cui voi lavorate, le difficoltà con cui voi lavorate, che siete addetti ai lavori.
Non si allora, dice... quanto... Allora, adesso poco, pochissimo. Se tu mi parlavi di tanti anni fa, io ti dico tanto. Più indietro si va nel tempo, e più c'era un certo spazio di importanza anche nell'economia italiana, nel mondo discografico. Ma più si va avanti e la stessa discografia non sa più che pesci prendere, e quello è logico. Tant'è vero che tante major, se prima addirittura compravano degli spazi radiofonici per fare in modo che il loro brano passasse nei vari palinsesti, adesso questo non accade più. Adesso ormai tutto
c'è,
per
la concorrenza
come...
soprattutto della musica inglese, no? Si fa quasi tutto,
no,
non
no,
si
no,
fa
no,
quasi
no,
tutto
no,
in
Dario,
Inghilterra, ma
no,
si fa tutto,
Dario,
a,
Dario,
a
non,
registrare.
No, assolutamente, ormai non c'è più l'inglese, l'americano, lo stesso Vasco Rossi. Se noi prendiamo lo stesso Vasco Rossi, ha fatto un brano con Marrakesh, l'ha fatto sì e no 9 mesi fa. Cioè, ora io perché lo sapevo, ma tanta gente non sapeva neanche dell'esistenza di un brano del genere. Quindi questo cosa ti fa capire? Ti fa capire che la discografia ormai è data dai social, quindi è tutto social, e quindi remunerativo fino a che punto? Mentre prima non era così, prima la discografica guadagnava tantissimo sulle vendite, ora sulle vendite non guadagna più niente. Chi è
diciamo, in tutto questo c'entra anche, diciamo, i concerti, che un po' tutti quanti, no? Fanno tournée, concerti
È l'unica parte dove si guadagna, l'unica parte dove si guadagna sono le tournée, i vari concerti, ma cioè, si parla
la,
di
la
concerti
serie,
di un
sei
certo
nato
tipo.
Sei nato per sudare,
certo, perché è lì che praticamente tutto ormai resta solo quello. Sì, ok, farai qualche visualizzazione, i vari social ti pagano, ma non pensare che ti diano chissà che cosa, mentre su un CD, su il vecchio vinile, la discografia prendeva una barca di soldi prima, e tu compravi il vinile perché non c'era o le cassette, ok, registravi in cassetta, ma nonostante ciò avevi il rack in cassetta, non è che quindi music cassette, no? Non è che davi, avevi quel fruscio, quindi tu cercavi la cosa più, diciamo, che all'orecchio poteva essere più tecnologicamente, diciamo, più fine, più pulito, e quindi tu tra virgolette eri costretto a comprare il vinile. Col CD eri costretto ancora agli inizi degli anni 90 a comprare il CD, ma poi tutto sono andato a quel paese, perché nel momento in cui tutto diventò digitale, la gente ormai prende Spotify e finisce il film.
E poi naturalmente noi in Italia abbiamo il fenomeno dei Maneskin, no? Che stanno spiazzando dappertutto, cioè oramai stanno in vetta alle classifiche in tutto il mondo. Tu che cosa hai fatto? Ti sei già documentato su quelli che parteciperanno a Sanremo? Hai qualche
su
questo?
Oddio, dove mi sono documentato di più è sugli articolo 31, ti dico la verità, forse un po' più nel mio capo. Lì mi sono, poi il resto, per quanto ne so io, forse un po' sempre la stessa solfa, mentre gli articolo 31 secondo me quest'anno sono quelli che qualcosa alla ribalta la posso. Ora il pezzo, il brano chiaramente non lo conosco, ci mancherebbe, però sicuramente dello spettacolo te lo danno, quello sì, anche perché Medeus, come dicevo prima, non è uno sprovveduto, quindi c'è un motivo perché rimette gli articolo 31 dentro.
Ecco, io volevo aprire anche una parentesi su un altro discorso, no? Abbiamo detto che i concerti sono l'unico punto in cui gli autori e i gruppi, i cantanti possono farsi strada da un punto di vista economico e produrre, diciamo, anche ricchezza al paese, perché chiaramente è quello che incide sul prodotto interno lordo. Ecco, però ci sarebbe a questo punto da aprire anche un capitolo che chiaramente non possiamo esaurire qui, quello spinoso dei diritti d'autore, perché la maggior parte dei cantanti, dei gruppi magari cominciano dai nightclub, dai localini piccoli, dove purtroppo per esibirsi c'è un mucchio di diritti d'autore da pagare.
certo, lì c'è un mucchio di chi li paga, perché poi dobbiamo pure capire cosa tu scrivi. Ecco, allora per quello che succede nei live, chiaramente ci sono dei plan che ti dà la SIAE, dove tu praticamente li compili, compilandoli tu.
Io la domanda te l'ho fatta perché so che chiaramente oramai da oltre 2 anni bolle in pentola la riforma dei diritti d'autore, no? Perciò che
sì, bolle in pentola, sì, effettivamente bolle in pentola, ma si sta incominciando pure a cambiare dalla SIAE, si sta entrando pure in nuove piattaforme che ti tutelano. Ci sono piattaforme inglesi, ci sono piattaforme americane, oggi si decide pure dove andare, e quindi non so, prima era la SIAE e finiva lì con la SIAE, anche se io sono iscritto in SIAE, attenzione.
Però in Italia non abbiamo dei pub come in Inghilterra, che no, è così semplice, tu vai in un pub a Londra,
se vai a Roma, Milano ancora sì, Firenze dico ancora sì, poi altre città insomma lascia un po'. Napoli ha pure qualcosina, se non sbaglio, tu sei napoletano,
sì,
dovresti saperne qualcosa.
Sì, però più che altro diciamo qui c'è molto attività nero, no? Soprattutto non parliamo dei neomelodici, perché è una cosa che mi fa venire un pochettino i brividi, però chiaramente ho sondato un po' il terreno, ho visto che per esempio per delle piccole manifestazioni da 100-200, addirittura si parlava di manifestazioni parrocchiali di 200 persone, la SIAE chiede delle cifre spropositate di diritti, che questo non è una cosa, cioè veramente è una limitazione alla libertà di espressione e del pensiero. Senti Andrea, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata non trascurando il tuo pupillo, no? Recidivo, cosa possiamo dire circa questo ragazzo che si sta facendo strada, no? Nel nostro mondo discografico.
Per quanto riguarda il recidivo, allora l'ultimo brano che è uscito con Jenny B. Jenny B è la cantante di The Rhythm of the Night, ricordiamo, this is the rhythm of the night, oh night,
okay, tutti.
È stato il brano, forse è stato il brano più importante degli anni 90, sicuramente più conosciuto, e quindi recidivo, lei ci ha dato la possibilità di fare un brano con lei. Il brano si intitola Lita e parla di una prostituta. Il brano, che è curioso se lo vado a sentire, l'abbiamo fatto contro la violenza per le donne, e quindi recidivo ha deciso di fare una cosa del genere.
Va benissimo. Concludendo su Sanremo, hai un'altra battuta da fare? Lo vedrai insieme a tuo figlio? Alla famiglia?
Sì, lo vedrò insieme alla famiglia. Mi avevano chiamato per Casa Sanremo, però non ci siamo andati. Però sì, voglio vedere, sono curioso. Quello che in questo mondo, la curiosità è d'obbligo, almeno quello.
Va benissimo, in collegamento telefonico da Milano, Andrea Zerillo. Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a tutti voi, ciao raga, ciao ciao Dario.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 40,3% degli italiani ha bloccato almeno un componente della propria famiglia su Facebook. Una delle ragioni principali è quella di voler nascondere la propria vita privata, per il 35,1%, seguita dal considerare fastidiosi o irrilevanti i post pubblicati dai parenti, 29,3%, oppure l'essere taggati in contenuti che non interessano, 16,6%. È il risultato di un sondaggio dell'agenzia italiana Time to Play. Nell'ambito del totale 40,3% è emerso che il 58,3% di questa percentuale ha deciso di non seguire più, di nascondere o di mettere in pausa almeno uno dei propri parenti, mentre il 13,3% di loro ha deciso di bloccare uno o più componenti della famiglia subito dopo un evento, una festività, una ricorrenza come il Natale o un compleanno. Altre motivazioni che spingono a bloccare o a nascondere i familiari su Facebook sono postare contenuti basati sull'odio, 16,1%, opinioni politiche discordanti con le proprie, 12,7%, e postare troppi contenuti religiosi, 11,1%. Inoltre, per il time to play, anche il 27,4% degli italiani con un profilo Instagram ha bloccato almeno un parente, mentre il 19,4% ha dichiarato che i propri familiari non usano Instagram. Il 33,6% dei rispondenti ha detto invece di aver nascosto, messo in pausa i post dei propri parenti, mentre il 13,3% lo ha fatto subito dopo una festività. Nel 2020 le imprese e i siti produttivi dei settori ad alta tecnologia, servizi per telecomunicazioni, commercio, ICT, ICT manifatturiero, telecomunicazioni, farmaceutica, biomedicale e aerospazio in Italia sono arrivate a circa 150.000 unità, occupando poco più di 846.000 addetti. Sono dati della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Secondo lo studio, i settori ad alta tecnologia pesano così il 3% e il 5% in termini di unità locali e addetti sul sistema complessivo delle imprese. Più elevato il peso in termini di fatturato e valore aggiunto, che con valori stimati rispettivamente di 217 miliardi e 76 miliardi rappresentano il 7,7% e il 10,3% del totale delle imprese. L'analisi sull'evoluzione del tessuto produttivo dal 2012 al 2020 evidenzia alcuni cambiamenti che stanno coinvolgendo i settori ad alta tecnologia in Italia. Innanzitutto si osserva uno sviluppo più intenso per questi ultimi, più 5,3% in termini di unità locali, più 9,1% in termini di addetti rispetto al resto dell'economia, meno 0,5% unità locali, più 2,5% addetti, facendo emergere una buona vivacità degli attori in essi attivi, spiega il sondaggio. I servizi di information technology e l'aerospazio sono i due comparti che hanno registrato il maggior sviluppo. Secondo i dati presentati nel registro delle startup innovative, aggiornate a dicembre 2021, sono più di 6.000 quelle specializzate nei settori ad alta tecnologia, oltre la metà del totale. Il peso predominante è quello del comparto dei servizi IT, che hanno registrato un'accelerazione nel ritmo di sviluppo soprattutto nel 2021, confermando il processo di digitalizzazione in atto nel sistema economico, specifica lo studio del monitor di Intesa San Paolo. È Yahoo, il famoso brand digitale, il marchio più imitato dagli hacker nell'ultimo trimestre del 2022, da ottobre a dicembre. Usato per campagne di phishing, email spam che tentano di ingannare gli utenti, Yahoo rappresenta il 20% di tutte le attività illecite perpetrate via email dai criminali informatici. Numeri che arrivano dal nuovo rapporto dell'agenzia di sicurezza Checkpoint Research, dal titolo Brand Phishing Report. Le campagne più diffuse sono quelle che pubblicizzano un presunto premio da migliaia di dollari, a firma appunto di Yahoo, anche se per trasferire il denaro viene richiesto di inviare alcune informazioni personali e i dati del conto corrente bancario. Ad occupare la seconda posizione in classifica è il DHL con il 16% del totale. Il trimestre precedente era prima, quindi i messaggi di posta riguardano la richiesta di dati per ritirare un pacco, spesso fermo in dogana o per controlli inesistenti. In terza posizione c'è Microsoft con l'11%, in questo caso i messaggi spaziano dall'apertura di file inviati dai colleghi o dal proprio capo della richiesta di cliccare con un pulsante per iscriversi a un gruppo di Microsoft Team, tra le piattaforme più utilizzate per chat e video chat, soprattutto a scopo di lavoro. A completare la top 10 del crimine informatico vengono presi di mira di più al 5,8% Google, 5,7% LinkedIn, 5,3% WeTransfer, 4,4% Netflix, 2,5% FedEx, 2,3% HSBC e 2,2% WhatsApp. Omar Devinsky, Data Grab Manager di Checkpoint Software, ha dichiarato: stiamo vedendo hacker che cercano di adescare i loro obiettivi offrendo premi e ingenti somme di denaro. Ricorda, se sembra troppo bello per essere vero, quasi sempre lo è. Vuoi proteggersi da un attacco di brand phishing evitando di fare click su collegamenti o allegati sospetti e controllando sempre l'indirizzo del sito, la pagina a cui sei indirizzato. Bisogna cercare soprattutto gli errori di ortografia e non fornire volontariamente informazioni non necessarie. Rallenta per la prima volta l'economia globale delle app, la spesa dei consumatori per le applicazioni nel 2022 è scesa del 2% a 167 miliardi di dollari. Nel 2021 la crescita era stata del 19%. Allo stesso tempo i download sono aumentati dell'11% su base annua, ma non nell'ultimo trimestre, ovvero quello di Natale, trainati in particolare dai mercati emergenti. A fare un quadro della situazione il rapporto annuale pubblicato da data.ai, mentre da un'analisi di Sensor Tower emerge che Instagram è prima seguita da TikTok. Dalla prima analisi si evince in particolare che nel quarto trimestre 2022, quello delle festività natalizie e del tempo libero, fattori che in genere spingono l'ecosistema delle app, c'è stato un rallentamento della crescita dei download. Per la prima volta i fattori macroeconomici stanno frenando la crescita della spesa mobile, ha osservato il CEO di Data.ai, Theodor Kranz, nel 2022. È scesa anche la spesa per i giochi del 5% a 110 miliardi di dollari, mentre la spesa per app non di gioco è aumentata del 6% a 58 miliardi, quest'ultima guidata da abbonamenti in streaming, app di appuntamenti e app video di breve durata. Secondo l'analisi di Sensor Tower, Instagram ha superato TikTok balzando al primo posto e le altre app di Meta hanno tutte un posto nella top 10 delle app più scaricate, Facebook al terzo posto, WhatsApp al quinto, Messenger all'ottavo, WhatsApp Business al nono posto. CapCut di ByteDance, un'estensione di TikTok, è al numero 4. A sesto posto c'è Snapchat, a cui segue Telegram, Spotify, che è decima, Twitter, che da ottobre scorso è di proprietà di Elon Musk, è tredicesima, e Netflix, quindicesima.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.